di essere con noi stamattina. Un momento, io l'ho definito un po' di caos calmo per la Fiorentina, cioè dal di fuori grande caos, dal di dentro forse anche, ma poi non mi sembra ci sia questa irrefietezza per arrivare al nome finale che guiderà, almeno da un punto di vista tecnico, la squadra la prossima stagione. Che idea ti sei fatto dopo il passo laterale, il passo indietro di Palladino, le dimissioni e anche quello che si sta vivendo in questi giorni con una Fiorentina silenziosa, un Pradè riflessivo, tanti nomi che tra loro non c'entrano praticamente niente, Pioli che ora sembra la priorità ma che comunque ha tante difficoltà per motivi economici, per motivi di richieste, eccetera eccetera.
Ma la rottura è una rottura che fa male a tutti, fa male al club, fa male sicuramente tanto anche al calcio italiano, perché visto il risultato ottenuto quest'anno da parte della Fiorentina c'è la possibilità di attestarsi come una delle più accreditate ad incalzare le grandi, quindi questo è un passo indietro che sarà secondo me imperdonabile sotto tutti i punti di vista. Il profilo giusto per questa squadra potrebbe essere assolutamente uno come Farioli. Farioli ha esperienza internazionale, ha dimostrato di essere uno molto capace e si calerebbe benissimo in questo contesto. L'allenatore che, insomma, al di là di quello che gli è scappato in Olanda come risultato finale, però ha dimostrato già a Nizza di essere un allenatore con gli attributi, quindi sta facendo vedere cose buone. Quindi diciamo che i profili dovrebbero essere questi: le minestre riscaldate non fanno bene a nessuno, tra l'altro Pioli ha dalla sua un ingaggio che difficilmente lo convincerà a prendere lidi diversi, cioè io non da calciatore o da allenatore, diciamo, già avanzato come età, anche se non è troppo avanzato come età, regredire di 7-8 milioni rispetto all'ingaggio che attualmente percepisco, anche no, anche perché il calcio ha dimostrato tanta ingratitudine in tutti questi anni nei confronti sia dei calciatori che degli allenatori, quindi sarebbe da parte sua un calcolo veramente sbagliato e soprattutto rimettersi in gioco rischiando di sbagliare, di non fare bene la prossima stagione, vorrebbe dire, insomma, stare ai bordi per altri 2 anni prima di poter essere riconsiderato a certi livelli. Thiago Motta insegna, no? Insomma, che è bastato sbagliare 5-6 partite, passare dal miglior allenatore emergente d'Italia al peggiore, quindi sono ragionamenti molto molto delicati da fare e la società a questo punto deve tirare fuori veramente gli attributi e fare una scelta precisa, sposare una linea corretta che dia anche ai tifosi una certezza e un'identità, perché rischiamo di andare alla deriva così.
Ivan, considerando che siamo all'alba della 7ª stagione della Fiorentina targata Rocco Commisso, per le potenzialità del patron della Fiorentina, per il contesto anche di questi ultimi 6 anni in cui comunque c'è stato un vuoto di potere piuttosto evidente, perché si è inserito il Napoli, si è inserita l'Atalanta, si è inserito il Bologna, non credi che sarebbe stato lecito in un certo senso attendersi una posizione un po' diversa della Fiorentina, cioè una posizione più consolidata e non di continua rincorsa a quelle posizioni delle big di cui parlavi in apertura?
Ma la risposta più lampante l'ha data il Napoli. Cos'ha il Napoli diverso dalla Fiorentina come identità? Poi, per l'amor di Dio, ci sono 30 milioni di tifosi in giro per il mondo, ma se parliamo di blasone, non è che si sta parlando del Milan, dell'Inter, della Juve insomma, parliamo di una squadra che è sempre stato sotto la pari della Fiorentina, mm-hmm, al di là degli ultimi 3 anni o 4 anni, è una squadra che comunque nel suo storico meglio della Fiorentina o tanto meglio della Fiorentina non l'ha fatto, tolto il triennio Maradona e quant'altro, ha avuto le sue belle vicissitudini come la Fiorentina, quindi a livello economico Commisso vale 20 volte De Laurentiis, almeno come patrimonio. Quindi non c'è paragone che non possa essere, che non possa essere comparato al successo del Napoli ripetuto a Firenze. Come è riuscito il Napoli, poteva riuscirci a Firenze, però a quel punto devi tirare fuori 10 milioni per l'allenatore, 10 milioni per l'attaccante, cioè devi fare un progetto serio, devi avere una dirigenza all'altezza. Guarda a caso dove sono andati i dirigenti di grandi livelli, di grande livello, si sono visti risultati importantissimi, Sartori, Bologna, certo, eccetera eccetera, per non fare nomi. Per nulla togliere ai dirigenti della Fiorentina, ma a oggi sono passati 7-8 anni, non sono arrivati i risultati, è un problema grosso. Sì, quello delle finali, va bene, avevi Italiano, potevi fare un corso, un percorso serio, tienitelo Italiano, finisci il percorso, ti ha portato in finale due volte, tre volte, quattro volte, quest'anno ha vinto, cioè ti fai vincere sotto il naso da un allenatore che tu hai fatto andare via? Non funzionano queste cose qua, sono tutti segnali negativi.
Ecco Ivan, proprio da un punto di vista dei dirigenti, io penso che anche i dirigenti a un certo punto terminino il loro ciclo calcistico all'interno di un club, ed è più su questo fatto che sul ruolo, diciamo, personale in sé per sé di Pradè, contestatissimo, o di Ferrari, che mi voglio soffermare. Cioè a un certo punto, quando il lavoro quotidiano diventa comfort praticamente, anche i risultati diventano più difficili da raggiungere. Quindi i tifosi auspicano l'addio di Pradè in modo anche brusco, negativo. Io dico semplicemente che forse o gli viene, deve essergli in qualche modo cambiato ruolo, oppure un avvicendamento anche nel ruolo di direzione sportiva per cercare di cambiare le dinamiche del lavoro quotidiano potrebbe dare quello shock a questo club, che dopo 7 anni lecitamente potrebbe guardare avanti cercando di capire se un altro metodo di lavoro può portare a risultati migliori. Che ne pensi?
In tutte le grandi dirigenze, parliamo di aziende, perché comunque questa è un'azienda a tutti gli effetti, con centinaia di addetti, se un dirigente non raggiunge gli obiettivi, i risultati prefissi, l'intelligenza, la professionalità di un dirigente lo porta a fare un passo indietro, ma questo anche per il bene suo, perché non diventa una bocciatura che probabilmente sarà inevitabile nei prossimi mesi o nelle prossime stagioni, e quindi quello sarebbe più grave, ma diventa un passo indietro naturale. Sei fuori corso, fuori percorso, fai un passo indietro, hai fatto bene, perché comunque insomma dei risultati ne sono anche arrivati per quello che è la tua carriera. Cioè non è che in carriera hai vinto delle Champions League o hai vinto, comunque più o meno hai fatto quello che hai sempre fatto negli anni passati, e basta, fai un passo indietro, usi buon senso, intelligenza, rispetto nei confronti della tifoseria della città, fai un passo indietro, alzi le mani. Ma quanti se ne visti di dirigenti fare questo? È anche un segno di intelligenza. Poi se la proprietà insiste, rimani qua, allora vuol dire che anche la proprietà ha dei problemi a quel punto.
Ivan, l'ultima per quanto mi riguarda, partendo dal presupposto che la Fiorentina ora è chiamata comunque a prendere anche delle decisioni di un certo peso, in primis economico, penso soprattutto a Gudmundsson, e poi ci sarà anche da dover fare i conti con la clausola di Moise Kean. Per quello che hai visto quest'anno, nella tua valutazione, al di là del nome dell'allenatore, credi che sarebbe corretto e conveniente per la Fiorentina insistere su entrambi? O per quello che si è visto in questa stagione, secondo te si può ripartire anche solo da uno dei due?
No, non li farei mai andare via io.
Nessuno dei due?
Io ripartirei da loro due, sono due giocatori straordinari. E chi ce l'ha Kean in questo momento in Serie A? Non ce l'ha nessuno.
Ah no, assolutamente, su questo
vogliamo parlare di Luca, vogliamo parlare di Lukaku, vogliamo parlare di... trovatemi un giocatore equiparabile a Kean in questo momento, non esiste. Non esiste un centravanti di ruolo così.
Però allora ti domando, Ivan, se non ritieni che nel tentativo appunto di far rimanere Kean almeno un altro anno, in ottica anche mondiale, eccetera, eccetera, tra virgolette, il sacrificio su Gudmundsson potrebbe essere magari meno indolore, considerando che c'è ancora un diritto di riscatto da esercitare, insomma, particolarmente importante. Anche se la Fiorentina dovesse ottenere uno sconto dal Genoa, no, non sarà mai così significativo da trasformare questa operazione in un dato conclusivo, ecco, non così importante per una realtà come quella viola.
No, Gudmundsson non va fatto partire. Gudmundsson va riscattato, e poi nell'eventualità, se proprio diventa un fattore economico così rilevante, uno lo utilizza come scambio, come uomo di mercato. Ma io, un giocatore del genere, ha quel residuo che mi sembra quanto siano 16 milioni, sì, quant'è,
sì,
che rimane?
Sì, 17 ad oggi, sì.
No, va riscattato, ma assolutamente. Anche perché comunque lasceresti per strada altri 10 o 15 milioni già investiti, più o meno, no? Mi sembrano queste le cifre.
Sì, poi insomma la Fiorentina in questo momento, nei tanti prestiti con diritto di riscatto, anche quelli che poi non ha esercitato, ha già speso discreti milioni. Penso ad esempio anche a Colpani, altra operazione che evidentemente sì, sono
operazioni che ti portano, ti affossano, non vanno bene. Cioè Gudmundsson domani mattina che inizia il calciomercato lo vuoi andare a comprare, diciamo uno speculare a Gudmundsson,
certo.
Quanto devi spendere? 30? 25? Ce l'hai già in casa, tienilo, no?
Non c'è dubbio. Ivan Reggiani, grazie mille e alla prossima su Radio Firenze Viola.
Ciao Ivan, grazie.
Grazie davvero.
Tra l'altro su Gudmundsson, scusami, una postilla, stamani mattina Ottolini, che è direttore. Sì.